Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna, dalla Radio Buon Consiglio, che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Stiamo leggendo il testo di San Massimiliano, le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, San Casa Mariana Editrice 2014, traduzione dall'originale polacco. E stiamo avanti ormai nelle conversazioni di San Massimiliano, sono tutte conversazioni che gli faceva dal vivo, quindi erano scritte dai suoi discepoli, quindi insomma, con beneficio di inventare, però ecco. Però certamente era il nervo questo della vita spirituale del convento di Nepokalanov, della Casa Mariana. Della città dell'Immacolata, aveva grandi ambizioni San Massimiliano, consacrare tutto il mondo all'Immacolata, portarlo all'Immacolata attraverso l'impegno e il sacrificio umile di questi suoi frati. Vediamo la conferenza 229, pagina 468 del testo, parla del cuore immacolato e la festa del cuore immacolato di Maria, ecco, fatta dopo la festa del Sacro Cuore. C'era la festa del cuore immacolato, subito dopo, anche oggi, c'è questo nella liturgia, oggi è sabato, il giorno dell'Immacolato, siamo al mese di giugno, sia il Sacro Cuore sia il cuore immacolato venivano celebrati a giugno. Non c'è creatura che sia stata così impregnata d'amore come lei. Ecco, abbiamo detto della conferenza sul cuore di Gesù, che il cuore di Gesù è all'interno del cuore di Maria, e quindi diciamo celebrare il cuore di Gesù significa celebrare lei, perché non possiamo arrivare a Cristo senza la Madonna, non esiste, ecco, solo il cuore di Gesù ci può far assaggiare, ci può portare al cuore di Maria. Al cuore di Gesù, il cuore di Maria ci porta al cuore di Gesù, no? Ecco, quindi non esiste altra scala, altro contenuto, altro tempio in cui tutto è racchiuso. E attraverso il dolore, e attraverso la sofferenza che ella ha abbracciato, ecco, possiamo arrivare a Gesù. Oggi è sabato, il giorno dell'Immacolata. Non c'è creatura che sia stata così impregnata d'amore come lei. No. Lei ha ricevuto tutto da Gesù. Perché sia dalla sua Immacolata Concezione è un'opera di Cristo, no? In vista della morte di Cristo. Dio l'ha voluta così perché doveva entrare Cristo nel mondo. Quindi ha preso i meriti di Cristo in anticipo sulla sua morte. Lo dice chiaramente la liturgia dell'Immacolata, che è antichissima, è stata inserita dal Papa Sergio I nella Chiesa, quindi siamo nel VII secolo. E nel VII secolo già si celebrava l'Immacolata, nella Chiesa romana almeno, poi i monaci l'hanno portata un po' dappertutto, poi ecco c'è stata la festa dell'Immacolata dopo il Concilio di Trento, estesa a tutta la Chiesa, poi c'è stato addirittura il dogma. Questo però molto più tardivo, nel 1800, ma già tutti erano convinti della verità dell'Immacolata, anche la Chiesa stessa, anche le autorità che celebravano la messa in onore dell'Immacolata. Addirittura San Lorenzo da Brindisi ebbe il permesso dal pontefice nel 1600 di celebrare solo la messa dell'Immacolata, perché aveva capito, ecco, prima di tutti noi, prima del Papa Pio IX, prima ecco, di San Massimiliano, che l'Immacolata era tutto, cioè stare con l'Immacolata significa arrivare a Cristo, significa avere la grazia di Cristo, avere la benedizione di Cristo, la forza di Cristo, senza l'Immacolata nulla, con l'Immacolata tutto, è un'altra frase tipica di San Massimiliano. Quindi lei è la più impregnata d'amore, la più vicina a Gesù, la più simile a Gesù tra le creature. Beh, Gesù non è una creatura, ma è Dio, però ha assunto una parte umana, no? E quell'umanità di Maria è quella di Cristo, perché è proprio da lei che Gesù ha ricevuto ha ricevuto un corpo, ha ricevuto la parte umana, no? Tutti i cromosomi, ecco. Non ci sono quelli maschili in Gesù, ci sono solo quelli di Maria, no? Perché il resto è di Dio. Anche se è dunque lei è la sposa dello Spirito Santo, l'ha detto San Francesco questo, eh? Forse uno dei primi, se non il primissimo, a chiamarla così, sposa dello Spirito Santo, fa nell'antifona ai Salmi della Passione, eh? Figlia dell'Eterno Padre, madre dell'Eterno Figlio, sposa dello Spirito Santo, prega per noi con San Michele Arcangelo, tutti i cori degli angeli e tutti i santi. San Francesco da dove prende questa ispirazione? Beh, certamente dalla sua esperienza mistica. È la sposa dello Spirito, ma è anche la scrittura che ci conforta, perché la Madonna è sposata per mezzo dello Spirito, cioè lo Spirito Santo scenderà su di te e ti avvolgerà con la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Spirito Santo è chiamato anche potenza dell'Altissimo, e l'Altissimo Dio Padre invia lo Spirito per unire a sé la Madonna. La Madonna è sposa della Trinità. Padre, Figlio e Spirito Santo sono tutti uniti in lei. Anche se la parola sposa nel significato terreno non è soltanto un eco molto lontano, ecco, noi abbiamo enfatizzato la sposa, ecco, andiamo in matrimonio, vediamo la sposa, tutta vestita di bianco, ma alle volte molto ricca, ricamata, ecco, alle volte molto, molto poco comprensiva del suo ruolo di sposa e di madre, perché si sveste completamente. Mamma mia, certi matrimoni oggi sono veramente la negazione del matrimonio, no? Perché sono un'ostentazione di sensualità. Invece il matrimonio cristiano dovrebbe essere un po' modesto, no? Un po' umile, perché il protagonista è Dio, è il Signore Gesù Cristo, è la purezza di Maria, che è stata sposa pure lei, ma non ostentando delle carni, no? Ecco, si fanno le passerelle di moda. Ecco, si fanno le passerelle sensuali, purtroppo. Matrimoni così non so quanto possano durare, visto che ci sono principi, cioè è evidente che ci sono principi che sono esterni, no? Non sono interni alle persone, no? Non ineriscono all'anima, ma sono, ecco, la bella pettinatura, il décolleté, insomma, il vestito elegante, osè anche, no? Quindi è tutto sensuale. Un matrimonio che è fondato sulla sensualità, quanto dura? Quanto dura la sensualità? 2 o 3 minuti, non lo so, ecco, ma insomma l'attrazione non può fondare un matrimonio, perché il matrimonio ha bisogno di tempo, di tanto tempo, il matrimonio ha bisogno di essere prolungato, anche solo per dare un'educazione, un sistema stabile, no? Ai propri figli, no? Farli venire su, diciamo, corretti, onesti, prudenti, dediti al bene comune, ai principi sani, ai valori della casa, della famiglia, dello Stato, e del lavoro, e se no vengono sbalzati qua e là come persone che sono continuamente cangianti e non hanno un sistema morale definito, quindi fanno anche delle soperchierie, no? Perché beh, tanto basta che mi conviene, faccio quello che mi pare, sono libero, ecco, non ho limiti morali, non ho principi. Ovviamente non si sposano, si sposeranno, figli così, ecco. Faranno una vita super disordinata, anche se forse ricca, magari benestante, però dal punto di vista umano, nulla, no? Nulla. È come si vuole oggi l'uomo, molto fragile, no? Non unito più a principi, non unito più a persone che condividono lo suo stesso ideale, una monade molto debole, no? Che non ha. Che non ha, ecco, un'identità definita. Quindi, ecco, invece la sposa dello spirito è fondata su Dio. E questo fa oscurare il concetto di sposa, perché è un'unione che sì, noi diciamo sposalizio, però non è uno sposalizio, è qualcosa di indefinibile. Questo è il vertice massimo dell'amore creato. Per questo noi veneriamo il cuore sacratissimo di Gesù, che è il simbolo dell'amore. Veneriamo anche il cuore di Maria, che è l'amore creato più sublime. Ecco, il simbolo, non un simbolo esterno, ma ciò che unisce. Ecco, il simbolon era il mysterion antico, ecco. Era un contratto, il simbolon, a Roma, ecco, due parti di coccio che venivano unite, ecco, perché avevano la medesima spaccatura che combaciavano perfettamente. Era il sigillo del contratto, il simbolo. Allora, questo sigillo è il cuore di Gesù, il simbolo dell'amore. Cioè, l'amore passa per Gesù solo, non c'ha altre fonti. E anche il cuore di Maria, che dietro al cuore di Gesù, insieme al cuore di Gesù, è stato il simbolo, cioè il contratto dell'amore. Il resto non c'è, è falso, no? Alcuni sembra che ti vogliono aiutare, poi sono interessati, no? Oppure cercano se stessi, oppure lo fanno per essere applauditi, acclamati dagli altri. Non c'è un amore vero, no? Non esiste. Solo in Gesù c'è. Alcuni teologi dicono che in paradiso c'è un arresto dell'amore. Com'è possibile questo? Cioè, l'amore è una cosa pratica, no? Dinamica, dicono loro. Quindi il paradiso ormai è raggiunto al culmine, basta, non c'è più, no? E lui c'ha una concezione dinamica anche in paradiso. Cioè, tu più puoi amare quanto più puoi sulla terra, perché qui sulla terra ti è dato il divenire, ti è data la crescita dell'amore, o la riparazione, se è stato distrutto, se è stato affrontato, no? E non è così, in cielo non c'è il resto. L'amore si potenzia sempre di più nella misura in cui ognuno aveva preso la rincorsa sulla terra, perché lì c'è il ritorno della creatura a Dio. Si potenzia, ecco, per lui è dinamico, ecco, il potenziamento dell'amore. Quindi Dio pure cresce nell'amore, dice, ma lui è l'amore, la fonte. Però appunto, siccome è infinito, non c'è un limite all'amore, no? Dice, ma questo si implicherebbe una insufficienza di una imperfezione, no, imperfezione, perché l'amore è infinito, no? Quindi non c'è imperfezione in questo che cresce sempre. Alcuni teologi dicono che in paradiso c'è l'arresto dell'amore, in cielo non c'è l'arresto. L'amore si potenzia sempre di più nella misura in cui ognuno aveva preso la rincorsa sulla terra, perché lì c'è il ritorno della creatura a Dio. L'Immacolata è alle vette dell'amore creaturale. Ecco, la Vergine Immacolata è una vetta, è una vetta inesplorata. Ecco, una vetta che però anch'essa cresce sempre più. Quanto più saremo suoi e assomiglieremo totalmente al suo cuore immacolato, tanto più ci avvicineremo all'amore di Dio. Oggi sabato facciamo del nostro meglio per venerare il cuore immacolato di Maria. Ecco, ci crede veramente, non è una parola. È questa vetta che è inferiore al sole, è il sole che prende tutto, no? Come fare per far contento Gesù nella vita pratica? Bisogna leggere le vite dei santi. Ecco, cosa fare? Dà dei consigli pratici. Come onoriamo il cuore di Maria? Leggiamo i santi, no? Tuttavia non è tutto ciò che è scritto lì. Dio lo esige anche da noi. Certo, i santi vanno pure seguiti, è inutile che leggiamo. Ogni anima indebolita nell'amore non prova gusto in quei libri. Certo, i santi oggi sono in disuso, no? Ce ne stanno così tanti poi che non si sa neanche quale scegliere. Poi la Chiesa li produce sempre, no? Però c'è chi ha idiosincrasia verso la santità e allora non riesce a leggere. Magari si legge di economia, si legge di politica, si legge di produzione bellica, industriale, chimica, farmaceutica, tutte queste cose. Poi ci sono biblioteche intere su questi campi, quindi dici, ma i santi, vado proprio a prendere questo tema. Ma questo inerisce all'anima, al tuo spirito, il resto inerisce al corpo. E qui non si tratta di leggere molti libri, ma di imparare. Imparare, magari serve anche una frase sola. Cioè, chi leggeva solo l'imitazione di Cristo tra i nostri santi monaci, i nostri santi padri, come Santa Teresina, che lo sapeva a memoria, però da lì Impara tutto. Dobbiamo ricordare che quanto oggi ci attrae, domani o con il passare del tempo lo dimenticheremo. Perciò bisogna continuamente ritornare ai libri, ricordandosi delle cose lette. Oggi sabato ricordiamoci che il lavoro dell'autentica vita di Nepocalano è lasciarsi guidare dall'Immacolata. Ella ci deve santificare e dirigere, quindi è per il libro, ecco, Santa Pensate, non l'ha neanche letto, no? Mai, come Santa Veronica, perché Gesù era il libro, lo dice esplicitamente. Però noi che siamo poveri mortali, magari un libretto ci sarebbe per meditare. Ci fermiamo qui, cari fratelli, per la prima parte della nostra trasmissione. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano. Leggiamo adesso la conferenza 230, Benedizione della casa. Era la tradizione. Ecco, soprattutto in tempo pasquale si faceva, ma anche fuori, in tempo pasquale. Alcuni lo fanno il giorno dell'Epifania, ecco, quell'antico rituale. Prevedeva la benedizione il giorno dell'Epifania, perché è il giorno della visita dei magi, in fondo la benedizione della casa, perché portano doni, ecco, per la casa di Betlemme. C'è molta gente nel mondo che non ha fatto il voto di povertà, che non si è obbligata ad osservarlo, e nonostante tutto forse soffre più stenti di noi. Questa è una costante. Il Signore ricolma di beni veramente i suoi eletti, no? Non gli fa mancare nulla, in fondo Gesù lo stesso lo ha detto: se avete lasciato case, campi, fratelli, figli, per amore mio e del mio nome avrete 100 volte tanto. Allora la gente alle volte si arrabatte, no? Perché cerca sempre, sempre di più, e i frati spesso aiutano i monaci con la grazia che ricevono da Dio, no? Quello che altri non possono fare. E così dice San Massimiliano: forse soffre più stenti di noi fuori nel mondo, perché è sola, perché spesso non ha chi l'aiuta, perché non ha anche umanamente delle persone vicine. Tante persone vivono sole, magari muoiono anche sole, non se ne accorge nessuno che muoiono, no? Ho visto tante persone che stanno dentro casa, poi muoiono. Ci si accorge dopo, perché nel condominio, dopo un mese comincia il cadavere a mandare fetore. Purtroppo sono le storie metropolitane, no? La grande sofferenza, la grande miseria delle persone d'oggi. Chi lascia il padre, madre, fratelli, sorelle o campi per il mio nome riceverà il cento. Si riferiscono soprattutto ai beni spirituali, che sono molto più preziosi. Certo, se uno si fa frate per diventare ricco, beh, questo non accadrà mai, però sicuramente non gli mancherà nulla. Anche per le consolazioni del corpo, ma i beni spirituali, cioè le virtù, la prudenza, la giustizia, la fortezza, la temperanza, la perseveranza nel bene, la fede, la speranza, la carità, questi le può ampliare. Ecco, sono i beni più preziosi, ma possono essere applicate anche alla vita terrena. E di ciò noi stessi ne abbiamo le prove. Ci sono molti, per esempio, a Varsavia, in altre città, che non possono permettersi un periodo di riposo nel bosco, all'aria fresca, in una casa come questa. Invece San Massimiliano stava in campagna, si può dire, no? Quindi era fortunato. Quindi che dobbiamo fare? Utilizziamo tutto ciò affinché dopo un duro lavoro ci si riposi, si riacquistino le forze, si possa lavorare ancora di più per la salvezza delle anime, per l'Immacolata, per sacrificarsi sempre di più. Lavorare per la salvezza delle anime. Questa casa sarà ancora un altro mezzo per realizzare il nostro fine, conquistare tutto il mondo, tutte le anime all'Immacolata. Se la utilizzeremo per questo fine, allora l'Immacolata ci proteggerà e sarà contenta di noi. Ecco, quindi usare le cose per l'Immacolata, farle per l'Immacolata, la povertà, e dare tutto all'Immacolata. Questo non ci dispiace, no? Perché se noi le diamo, non so, a un'istituzione, no? Se noi le diamo all'ONU, alla FAO, adesso queste associazioni martellanti che raccolgono soldi per i bambini che stanno in Africa, si vede che è tutto un imbroglio, no? Poi si va a scavare e si vede che questi fanno dei soldi, tutte altre cose, per cui per quel fine per cui le hai dati, no? Ecco, la FAO, no? Ecco, mi sembra che l'80-90% dei fondi che ha la FAO, ecco, quella del cibo, no? Per tutti i bambini, questa organizzazione internazionale per l'alimentazione, e poi la maggior parte serve a pagare gli stipendi di quello, di quelli che lavorano alla FAO. Stipendi molto alti, ricchi, e quindi i bambini non, non ricavano niente da questo, Bisogna stare molto attenti, insomma. Invece l'Immacolata, e lei in qualche modo, ecco, se uno vive veramente la sobrietà, ecco, si accontenta di poco, insomma, ecco, pochi vestiti, poco, insomma, cibo, no? Ecco, insomma, il necessario per sopravvivere. Poi, ecco, l'Immacolata fa, ecco, quindi il dono fatto a lei sicuramente è un dono di grande investimento. Questa casa sarà ancora un altro mezzo per realizzare il nostro fine, conquistare tutto il mondo. San Massimiliano aveva proprio un ideale grandioso, ecco, non ci dobbiamo fermare, Se noi abbiamo dei mezzi dobbiamo spendere tutto per l'Immacolata, per far conoscere l'Immacolata, comprare la carta per le pubblicazioni, le medagliette, no? La diffusione dei libri, diffondere, arrivare dappertutto con il cuore di Maria, con il cuore dell'Immacolata, e allora avremo fatto il suo lavoro, avremo fatto la sua operazione, e sarà contenta di noi, per quanto siamo deboli e peccatori, però possiamo fare qualcosa per lei. Passiamo adesso, quindi, ecco, la benedizione della casa sarebbe, ecco, non abbellire la casa per farne un ritrovo per se stessi, no? Perché sarebbe deleterio questo. Però è farla una casa, ecco, che serve all'Immacolata. Poi vediamo il 231, se passiamo alla conferenza successiva, perché questa era molto breve, no? Ecco, sulla benedizione della casa. Ecco. E qualcosa per il viaggio. Questa conferenza è tenuta in Pokolanov il 18 giugno 1939, scusate, agli alunni del piccolo seminario missionario. Quindi, ecco, vediamo cosa dice San Massimiliano. Vi incontravo spesso, ecco, sono studenti, questi seminaristi, non sono ancora frati. Ad uno a piccoli gruppi, ma non ho mai avuto l'occasione di incontrarvi tutti insieme, perciò oggi ho voluto farlo. Quando stavo in Giappone, un collegiale mi mandò una lettera in cui, con maliziosa bonarietà, scriveva: il padre guardiano ama più i frati che i collegiali. Non è così, tutti a Nipokalanova appartengono all'unica classe di cittadinanza, tuttavia a causa del sovraccarico di lavoro non posso venirvi a trovare. Ecco, sì, vabbè, i seminaristi sembra che sono un piano inferiore. Ecco, magari lo si percepisce, no? Prima di arrivare ai gradi più alti, come i bambini che ancora si preparano alla comunione, guardano quelli che l'hanno già fatto come esseri, chissà, spirituali, diversi, no? Hanno raggiunto un obiettivo, hanno raggiunto un culmine, poi magari si scordano quando hanno fatto la comunione di che cosa hanno desiderato per tanto tempo, perché non ci vanno più a messe. Oggi succede anche questo, succede anzi molto frequentemente. Oggi, prima della partenza per le vostre vacanze, desidero lasciarvi qualcosa per il viaggio. Ho visto che alcuni praticano il tiro con l'arco. Vedete che sport che si faceva a Nipokalano, incredibile. Pare che i frati andassero pure a caccia, Facevano mille lavori, anche i pompieri, i meccanici, tutto. Quindi avevano anche dei mezzi. Ci sono, ecco, due operazioni nel tiro con l'arco. È uno sport, oggi forse un po' in disuso, però praticato. Due operazioni, quindi tendere la corda e lanciare la freccia. La prima è l'azione, la seconda è la reazione. Certo, tu dai carichi della tua energia, del tuo braccio, la corda, la stessa energia depositata sulla corda e lancerà la freccia. Allora vediamo l'analisi metafisica, era anche un filosofo, San Massimiliano, era solo un teologo, un devoto dell'Immacolata. Quindi il tiro comprende due operazioni, tendere la corda e lanciare la freccia. La prima è l'azione, la seconda è la reazione. La stessa cosa si ripete nella vita, l'azione è l'atto creativo, la potenza infinita. Mentre la reazione è la vita, che è tensione, ritorno a Dio. Ecco, creazione e tensione, rilascio dell'attività. Ecco. Quindi preghiera e azione, potremmo dire, no? Preghiera, uno mi carico, mi riempio di Dio, metto la corda ben tesa. Poi c'è la vita, che è l'azione. Questa corda viene lanciata, ma se non c'è il carico non c'è neanche lo scarico, eh? Ecco, oret labora, che ritorna, è il detto dei monaci benedettini. Oret labora è come il tendere l'arco e lanciare la freccia. Senza la preghiera il lavoro non c'è, o meglio è debole, è fiacco, non è animato, no? È solo magari tenuto in piedi dall'interesse, oppure, non so, dalla sensualità, c'ho altri fini. E quindi non era quello giusto. Esiste sì una vita naturale, quella vita delle piante, degli animali, degli uomini. Oltre a questo esiste anche una vita soprannaturale. Che cos'è? Sappiamo che la vita naturale non trascende l'intelletto e la volontà. Ecco. E che invece quella soprannaturale sta al di sopra di queste facoltà. Ecco, le piante non è che devono prepararsi a vivere, vivono e basta. Anche i cagnolini, i gattini, sì, qualcosa fanno di più delle piante. C'hanno una certa autonomia, però tutto quello che operano per istinto. Non è che un cane comincia a saper fare di conto, comincia a porsi dei giudizi morali. Vive così, l'istinto che ha ricevuto dai suoi geni. Difende anche il padrone, in certi casi è utile, è necessario, gregge, no? Gregge delle pecore, va a caccia, è il cane da caccia, il cane da tocca. Però queste cose ce l'hanno scritte dentro, se non è che fanno una riflessione per arrivarci. Invece ecco, l'intelletto e la volontà sono proprio dell'uomo. Che quello del soprannaturale, la vita soprannaturale sta al di sopra di queste facoltà, anche se le considera, le pretende, no? Le sottintende. Ecco. La vita soprannaturale è la fede e tutto ciò che da essa deriva. Io vivo di fede, cioè, chi non vive di fede vive un po' come gli animaletti, no? Anche se magari è un grande scienziato, insomma, grande ingegnere, capace di pensieri elevatissimi, di calcoli razionali complicatissimi. E però perché vive non lo sa, è come l'animaletto, no? Non lo sa, si vive mangiare, bere, riprodursi, divertirsi un po' e basta. È possibile che questo è il fine della vita? Insomma, siamo a un livello animale, no? Tante persone vivono a un livello animale, no? Perché senza fede, no? La vita soprannaturale è la fede. È tutto ciò che se ne deriva. Vivo per Cristo, vivo per lo Spirito Santo, vivo per la Madonna. Ecco, io per il regno dei cieli. Quando crediamo a qualcuno, benché non ci dia nessuna prova di quello che dice, facciamo un atto di fede. Allo stesso modo facciamo con Dio, anche se molte volte non possiamo penetrare l'essenza della verità rivelata. Dio è infinito, il nostro intelletto è finito. Quindi la comprensione delle realtà infinite è al di sopra di esso, ed esso può conoscerle unicamente attraverso la fede. Ecco, ovviamente ha messo i puntini sulle i, no? Ecco, anzitutto non siamo come gli animali, che vivono, hanno una vita dignitosa, però è quell'animale, no? Siamo di Dio, dobbiamo vivere per Dio, potenziando le nostre facoltà intellettuali e spirituali, le realtà morali. Ecco, la volontà è inerente alla morale, la verità è inerente all'intelletto, la spiritualità è inerente all'opera dello Spirito Santo dentro di noi. Nessun genio potrebbe dire di comprendere l'infinito, altrimenti dimostrerebbe di non sapere neppure di che si tratta. Infatti la testa dell'uomo entra in un berretto, non c'è proporzione tra essa e la comprensione delle cose infinite. Ecco, un paragone piuttosto simpatico, satirico, no? Ma la nostra testa a malapena sta dentro un berretto. Come facciamo a comprendere le cose infinite? Qui ci vuole l'anima, no? Non solo l'intelletto. Non si può comprendere, per esempio, come nella Santissima Trinità ci siano tre persone ed una sola natura, perché tali persone sono divine, infinite, così come la loro natura è divina. Che in Gesù ci sia la natura umana lo comprendiamo, ma la sua natura e persona divina non le possiamo comprendere, né possiamo comprendere come possano stare insieme. Solamente sulla base delle realtà finite ci si può avvicinare all'infinito, che è il contrario delle cose finite. Beh, spieghiamo questo concetto poi a venire nella successiva catechesi, in quest'oggi, per adesso ci riposiamo e ci fermiamo sulla comprensione di fede, che è la vita spirituale, soprannaturale. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio. Thank you. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione Conoscita Madonna. Stiamo leggendo la conferenza 231, ecco, di San Massimiliano, alcuni studenti del seminario missionario, ecco, del collegio. Si dice che questi missionari, ecco, non avevano tanto la vicinanza di San Massimiliano, lui preferiva i frati, ma certamente c'è una gerarchia, però egli dice che vuole bene tutto, a tutti, non vuole negarsi a nessuno, perché Dio, ecco, Dio si dona a tutti, ecco, la vita soprannaturale è un atto di fede, ecco, è la fede che viene data a tutti e non c'è nessuno che non possa riceverla, no? Sia che sia frate, sia che non lo sia, sia che collegiale, seminarista, anzi, alle volte, ecco, magari quelli che stanno dentro un'istituzione ecclesiale forse sono più inclini a dimenticarsi queste cose grandi della vita, no? Dimenticarsi la vita spirituale, la vita intima di Dio. Che in Gesù ci sia la natura umana lo comprendiamo, ma la sua natura e persona divina non le possiamo comprendere, né possiamo comprendere come possano stare insieme. Solamente sulla base delle realtà finite ci si può avvicinare all'infinito, che è il contrario delle cose finite. Ecco, dalla base, da quello che è in sé per sé, ecco, l'uomo, ecco, possiamo elevarci a Dio, anche perché siamo fatti per Lui, no? Quindi dovremmo avere una relazione con Lui, impegnarci in questo, dell'eresia della pratica, della prassi, la prevalenza della prassi. Alla fine l'uomo si esaurisce perché non prega più, no? Non si riposa più, deve fare molteplici attività, deve studiare, specializzarsi, fare attività sportiva, attività musicale, deve fare corsi, non so, di qualsiasi tipo, computer, elettronica, diffusione, ecco, marketing, non lo so, ecco, quello che oggi offre il mercato, che veramente l'uomo si diventa elettrizzato, poi vede la delusione di tutte queste cose, perché non si realizza pienamente in esse, no? Gli manca sempre qualcosa. La vita spirituale viene dalla fede e dalla verità rivelata. Ecco, quello che manca oggi a Roma, proprio il senso di Dio. Pare che Dio uno lo trova dove gli pare, fa quello che gli pare, la libera interpretazione delle scritture, se legge ancora le scritture, se no legge anche gli altri libri di altre culture. Ecco, il karma, oggi sento tanto parlare di karma, alcuni ragazzi ne parlavano, ma questa è la cultura buddista, la cultura orientale, no? Noi che abbiamo avuto la rivelazione di Gesù andiamo ad attingere ad altre fonti un po' spurie, con tutto il rispetto, però sono solo una preparazione a Gesù, no? Gesù è il vero Dio. La vita soprannaturale, ecco, quindi la percezione di Dio non c'è, soprattutto di Gesù, anzi, si sente soprattutto bestemmiare Gesù. Nella società occidentale è facile, anche tra i giovani, se vedono un prete subito cominciano a bestemmiare, no? Fare battute ironiche, no? Si capisce che proprio non hanno il senso sfidei, no? Non ce l'hanno più. L'intelletto può dimostrare che una determinata verità è rivelata, ma non può comprenderne la natura. La vita divina è il ritorno a Dio, l'anima diventa allora partecipe di una nuova vita. Nella vita interiore lo capisce chi la predica e chi la pratica, e chi ha cura della propria santità. Colui che ha l'anima più pura diventa soprannaturale, sovrumano. E staccarsi dalle cose che non servono, dal troppo mangiare, troppo bere, dalle cose sensuali, no? Dei rapporti illeciti, ecco, insomma, questa è la base della vita spirituale, se no non ci può entrare. Nella vita interiore, lo capisce chi la pratica, chi ha cura della propria santità, colui che l'anima più pura diventa soprannaturale, sovrumano, ecco la vita dell'anima. L'anima vive della grazia di Dio, vive delle cose che riceve nella preghiera. Non c'è vita senza madre. È la madre che ti genera la vita, che ti dà la vita. Per il bambino è tutto, no? È il cibo, il nutrimento, ma anche l'amore, l'affetto, il godimento, il fine. Senza la madre si sente perso, no? Piange. Poi invece ci sarà l'effetto inverso, no? Cioè che il bambino si vuole staccare dalla madre perché vuole conoscere il mondo, vuole conoscere di più, la madre diventa un limite, no? Però per i primissimi anni c'è sempre la madre che sostiene, che conforta, che determina, no? Ecco la natura. Ecco, c'è sempre una madre all'inizio, non c'è vita senza madre. E anche la vita soprannaturale, così dice San Massimiliano. Ecco, qui c'è ovviamente il paragone, la conseguenza, ecco che è la Madonna stessa. Non possiamo fare a meno della Madonna, perché è lei che ci genera alla vita interiore, alla vita soprannaturale, sovrumano. C'è bisogno di una madre. Anche la vita soprannaturale ha una madre, la madre della grazia divina. Noi pronunciamo così spesso il nome di Maria per attingere a questa sorgente di grazia, prendere l'energia della vita soprannaturale e avvicinarci a lei. La nostra santità, lasciate che così mi esprima, la nostra divinizzazione dipende dal grado del nostro avvicinamento all'Immacolata. Ecco, più siamo dell'Immacolata e più saremo santi. Non c'è vita, vita interiore senza l'Immacolata, non c'è santificazione senza l'Immacolata. Dipende dal grado del nostro avvicinamento all'Immacolata. Si tratta della cosciente, volontaria glorificazione di Dio. Dio si è fatto in certo qual modo nostro servo, quindi se Lui ci serve così, noi dobbiamo lavorare quanto più è possibile per la vita delle nostre anime. Dobbiamo rivolgerci spesso all'Immacolato e chiederle forza e grazia. Ecco, non c'è altra alternativa. Forza e grazia dall'Immacolato. Non possiamo fare altrimenti, se no perdiamo tempo, se no facciamo cose sbagliate, se no cadiamo in tanti luoghi impervi, desolati, andiamo a finire dove non si sa dove, se facciamo delle scelte impulsive, no? Ci sembrano buone, però è il nostro metro che le giudica così. Non ci lasciamo guidare dall'Immacolata. L'Immacolata farebbe certe cose, che ne so, scriverebbe frasi inutili, sciocche, su internet, ecco. Farebbe cortigianeria, direbbe bugie. No, questo non lo farebbe mai, no? Ecco, quindi se noi facciamo questo, magari anche per raggiungere fini che ci sembrano opportuni, noi non siamo figli di questa madre, no? Noi non lo facciamo la volontà della madre. Dobbiamo rivolgerci spesso all'Immacolata per chiedere forza e grazia. Durante le vacanze, ecco, parla ai ragazzi, parla ai ragazzi, cerca di fargli capire l'importanza dell'Immacolata. Durante le vacanze, quando non avete voglia di confessarvi coraggiosamente da cavalieri, dopo aver invocato l'aiuto dell'Immacolata, andateci almeno una volta al mese, vedete com'è incoraggiante. No, non è che stare a dire, beh, una volta a settimana i sacerdoti, sì, perché ovviamente devono aver fatto un po' una maturazione spirituale, devono aver cominciato la vita spirituale, quindi almeno una volta a settimana, 2 settimane al massimo. Però i ragazzi, ecco, anche quando non vogliono, ecco, cercate di andare, l'Immacolata vi guiderà. Quando sarete in vacanza, non comportatevi come dice l'imitazione di Cristo: ogni qualvolta mi sono recato in mezzo agli uomini, sono tornato meno uomo di prima. La frase di Seneca, però è vero, no? Pare che Seneca si fosse convertito al cristianesimo, grazie a San Paolo, lo sostengono diversi storici. Ci sono, pare, delle lettere tra Seneca e Paolo, no? Un carteggio, oddio, poi fece una brutta fine Seneca perché si suicidò, insomma. Però pare che dagli scritti avesse apprezzato il cristianesimo. No. Voi dovete ritornare migliori. Seneca fu un cultore della vita interiore, è un grande filosofo stoico, lo stoico forse la filosofia più vicina al cristianesimo, perché prevede la sofferenza, la pazienza, substine et abstine, sostieni e persevera, ecco, e astieniti dalla vendetta, cioè dalla dalla rivalsa verso quello che ti offende, no? No, voi dovete restare migliori, perché non abbiamo molto tempo in questa vita. Ci siamo consacrati a Maria. Eccoci, quindi andate in vacanza, non siate peggiori, siate migliori. Perciò abbiamo il diritto di esigere le grazie da lei, come da una madre. Ella ci viene sempre in aiuto, quando anche noi, da parte nostra, facciamo quello che possiamo. Dobbiamo salire sempre più in alto, non fermarci mai, progredire necessariamente, ma tutto con l'aiuto dell'Immacolata. Nella vita soprannaturale dobbiamo giungere ancora più in alto dei santi, perché Maria ci aiuta, opera in noi. Neppure le cadute ci sono di impedimento, se c'è la buona volontà. Ecco, se cadiamo una volta, facciamo un gesto di consulto, un atto di rabbia, una devianza, ecco, più o meno grave, ecco, queste cose ci devono servire a riprenderci. Possiamo dire all'Immacolata che proprio perché siamo miserabili, siamo più adatti a rendere gloria a Dio. Infatti, in tal caso, la nostra santificazione dimostrerà quanto lei è potente e quanto è buono Dio che l'ha creata così. Ecco, non una volta, ma molte volte ci salva l'Immacolata. Salva dalle occasioni cattive, ci salva dai pensieri impuri, ci salva dalle amicizie pericolose, ci salva. Se noi affidiamo veramente la nostra vita a lei, se la nostra vita è sua, noi vediamo l'azione dell'Immacolata, la vediamo dagli effetti, certo. Non sempre ci è dato di sentire celesti elevazioni, celesti impulsi spirituali, tocchi della grazia, come li chiamano gli autori mistici, no? Però vediamo che la Madonna ci guida lo stesso, ci fa accadere delle cose che altrimenti non avremmo fatto certe scelte, no? Avremmo fatto certe rinunce. Ci fa stare in un istituto religioso, magari che ci preserva da tante occasioni, da tanta tentazione, ci fa fare un lavoro che magari ci piace spiritualmente, ci possiamo dare tutto noi stessi e possiamo diffondere agli altri il verbo della vita, il Vangelo e anche l'intercessione e la mediazione di Maria Immacolata. Quindi l'Immacolata, proprio perché siamo più miserabili, ci reputa più adatti a rendere gloria a Dio. Infatti, in tal caso, la nostra santificazione dimostrerà quanto lei è potente e quanto è buono Dio che l'ha creata così. Ecco, anche nel peccato, certo, se vogliamo rialzarci, se rimaniamo nel peccato, allora la Madonna ci può aiutare. Però se vogliamo essere buoni, se vogliamo essere nuovi, se vogliamo essere del Signore dell'Immacolata, ancora di più nel peccato si manifesterà la grazia di Dio. Si manifesterà la potenza dell'Immacolata. Il fatto che lei, ecco, ci aiuta, ci rende santi, ci rende buoni per sua unica degnazione. Durante le vacanze cercate di attrarre gli animi degli altri, ecco, non fermate, vedete, chiede l'apostolato San Massimiliano, persino ai bambini, no? Ai ragazzi che vanno a casa per le vacanze d'estate. Fate apostolato, no? Portate all'Immacolata. L'immagine dell'Immacolata. Le si attira irradiando l'amore verso di lei. Dite sempre giaculatorie perché alimentano l'amore. Anche quando state per strada, il rosario in mano, pochi si vedono un rosario. Invece di sgranando qualche Ave Maria, Madonna ti aiuta. Quella è la giaculatoria fondamentale. L'Ave Maria, la Salve Regina sono addirittura antifone liturgiche, quindi sono più che giaculatorie, ma anche Gesù, Giuseppe e Maria vi dono il cuore e l'anima mia. Oh, Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi, l'anima mia. Ecco, Padre Pio era pieno di queste giaculatorie, anche nei tempi morti della giornata, quando proprio non si è chiamati a fare nessun lavoro, oppure quando non si è chiamati alla preghiera formale, liturgica o devozionale, si può riempire il tempo con questo. Le si attira irradiando amore verso di lei. Dite sempre le giaculatorie perché alimentano l'amore. Ho voluto lasciarvi queste riflessioni prima della partenza per le vacanze. Ritornate quindi più buoni. Ecco, questo scrive un alunno, no? Seminarista minore, quindi è uno delle scuole medie, la terza classe, sarà la terza media, uno che aveva 13 anni, 12 anni, sente queste parole di San Massimiliano e le riporta perché lo hanno colpito. Quindi stare con l'Immacolata, pregarla, e avere la fede, la vita soprannaturale e anche essere missionari, per quanto si può, dell'Immacolata. È il compito che abbiamo anche noi, compitino a casa, da parte di San Massimiliano per questa settimana. Ave Maria, cari fratelli, grazie, buon consiglio, santa preparazione al Natale del Signore.